Laudetur Jesus Christus.
I titoli della nuova edizione del giornale della Radio Vaticana. Il Papa, i chierici regolari teatini, gli uomini di Vangelo sono franchi e lontani dalla spiritualità del tarlo. Sul clima è allarme della NASA, oggi temperatura più alta di 1,1 gradi rispetto alla fine del XIX secolo. Infine, in Mali, le sanzioni della comunità economica dell'Africa occidentale colpiscono soprattutto i più deboli. Bentrovati all'ascolto da Alessandro Di Bussolo. La peste più grande in una congregazione religiosa è quando i frati non si prendono cura l'uno dell'altro e quando incomincia il chiacchiericcio. Papa Francesco, nell'udienza al capitolo generale dei chierici regolari e teatini di questa mattina, ha raccomandato la franchezza agli uomini del Vangelo. Ce ne parla Benedetta Capelli.
La spiritualità del tarlo è l'efficace definizione del Papa Teatini, ricevuto in udienza per spiegare la peste, il grande pericolo per una comunità religiosa, il chiacchiericcio, il non prendersi cura dell'altro.
Siate uomini di Vangelo, ma uomini, se tu hai qualcosa contro l'altro, abbi i pantaloni di dirli in faccia o tacere. O quell'altro criterio, dirlo a chi può mettere il remedio, cioè il superiore. Ma non fare dei gruppetti, che questa è la spiritualità del tarlo, che fa cadere la forza di una comunità religiosa. Niente chiacchiericcio, per favore.
Ricordando l'opera di San Gaetano, patrono del pane e del lavoro, molto amato a Buenos Aires, il Papa si sofferma su tre parole: identità, comunione e missione. Sottolinea che è lo spirito che rende santi e che forma e riforma la Chiesa ed esorta ad andare avanti con cuore apostolico ma senza schemi rigidi.
State attento con la rigidità, perché la rigidità è una perversione che viene proprio del clericalismo, e sotto qualsiasi rigidità c'è putredine, sempre.
In un tweet di pochi minuti fa, sull'account @Pontifex, il Papa ha sottolineato che la mancanza di carità causa l'infelicità, perché solo l'amore sazia il cuore. Il dramma degli abusi è stato centrale nella visita ad Limina di ieri della Conferenza Episcopale della Spagna. Per oltre due ore i rappresentanti dell'Episcopato, guidati dal cardinale presidente Juan José Omeya, si sono riuniti con il Papa nel Palazzo Apostolico. Salvatore Cernuzio.
Un dialogo di famiglia incentrato su temi come migrazione, evangelizzazione, il pericolo di ideologie e polarizzazioni, ma soprattutto la questione abusi, dopo il report del quotidiano El País, che ha condotto un'indagine triennale sui crimini sessuali nella Chiesa Cattolica in Spagna, con circa 251 casi di abusi e 1200 vittime. Proprio il report è stato al centro del colloquio tra Papa e Vescovi e con la Congregazione della Dottrina della Fede. Lo ha confermato lo stesso Omeya in una conferenza stampa in cui ha ribadito il grande dolore per il male degli abusi, a cui si unisce il desiderio di vicinanza di tutti i vescovi alle vittime. Vicinanza che, ha spiegato il porporato, si concretizza nell'istituzione in ogni diocesi di commissioni indipendenti volte a raccogliere le denunce per accompagnare le persone ferite e impedire che queste cose si ripetano in futuro. Non sono in vista, ha spiegato il cardinale, piani per istituire un'unica commissione indipendente di indagine a livello nazionale come avvenuto in Francia, Portogallo e Germania. Sentivamo che sarebbe stato un approccio più umano, che ogni diocesi avesse il proprio ufficio, ha detto. La Santa Sede si è mostrata d'accordo. Se ci sono difficoltà vedremo, ciò che conta è lavorare per il bene delle vittime e affinché tutto questo non si ripeta mai più.
Nuovo allarme sul clima, questa volta da parte della NASA, che ha rilevato come nel 2021 la temperatura della Terra sia aumentata di 1,1 gradi rispetto alla media di fine XIX secolo. A questo dato si lega un conseguente aumento di fenomeni meteorologici estremi come alluvioni e desertificazioni. Per un punto sulle misure intraprese per limitare questi eventi, Michele Raviara ha parlato con Luca Fiorani, docente di sviluppo sostenibile all'Università Sofia di Loppiano.
Con le misure attuali noi assisteremo a un aumento della temperatura del pianeta di 2,7 gradi centigradi alla fine del secolo. È sempre più breve il tempo in cui noi possiamo operare, e bisogna anche aiutare i paesi in via di sviluppo che effettivamente hanno anche altri problemi, e in questo Papa Francesco è stato pioniere. Non possiamo limitarci a essere virtuosi nei paesi ricchi, ma dobbiamo far sì che questa transizione ecologica avvenga anche nei paesi più poveri.
Quanto è importante che tutte le parti della società lavorino per questo?
Non bastano neanche le politiche coraggiose se tutti noi non cambiamo il nostro stile di vita.
Cambiamo pagina, lo ha denunciato anche il Programma Alimentare Mondiale. In Afghanistan si sta vivendo probabilmente la peggiore crisi umanitaria al mondo. In pieno inverno, inoltre, si moltiplicano le storie di chi non sopravvive al freddo e alla fame. Ma quali le ragioni di questa crisi senza fine? Andrea De Angelis lo ha chiesto ad Emanuele Nannini, coordinatore del programma di Emergency in Afghanistan.
l'aumento dei prezzi, la svalutazione della moneta locale, ma soprattutto una riduzione drastica, se non quasi totale, del PIL dovuta appunto alla mancanza di questi soldi che arrivano dall'estero. Questo fa sì che fisicamente la maggior parte della popolazione afghana non riesca a comprare il carbone, il gas, gli strumenti che usavano per scaldare le proprie case.
Abbiamo visto anche lo scorso mese le donne scendere in piazza per chiedere che vengano pagati loro gli stipendi. Che tipo di richieste, di proteste, di risposte dobbiamo immaginare?
Da un punto di vista concreto, appunto, le persone non stanno ricevendo gli stipendi, soprattutto i dipendenti governativi o gli ex dipendenti governativi, e in generale non stanno girando soldi nel paese, perciò le banche hanno posto tutta una serie di limiti sulla possibilità di ritirare contanti, di ritirare soldi o di movimentare soldi all'interno del sistema bancario locale. Di fatto non ci sono soldi che servono agli afghani per arrivare a fine mese.
L'eruzione di un vulcano sottomarino a largo di Tonga, stato insulare della Polinesia, ha provocato questa mattina uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi paesi del sud del Pacifico. Le onde sono state osservate nella capitale di Tonga, nelle isole Fiji e Samoa. L'acqua è arrivata con violenza sulla terraferma, trascinando automobili e schiantandosi contro molte abitazioni. Il governo delle Fiji ha aperto centri di accoglienza per le persone che abitano sulla costa. E la Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili tattici guidati su rotaia. Si tratta del quarto test di questo tipo da inizio gennaio, nonostante la raffica di nuove sanzioni degli Stati Uniti. E dopo questo nuovo lancio, da parte del paese guidato da Kim Jong-un, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha riaffermato l'impegno di Washington nella difesa della Corea del Sud in una telefonata col ministro degli esteri del paese asiatico. In chiusura andiamo in Mali. Alta tensione, la popolazione ha manifestato ieri su invito della giunta militare al potere contro le sanzioni imposte il 9 gennaio scorso dalla Comunità Economica dell'Africa Occidentale per i ritardi sullo svolgimento delle elezioni. Monsignor Jonas Dembélé, presidente della Conferenza Episcopale, ha espresso preoccupazione soprattutto per le ricadute sulle fasce più deboli della popolazione. Sentiamolo al microfono di François Niamen.
Quando abbiamo saputo delle sanzioni abbiamo reagito emotivamente. Occorre sapere che il Mali è come un malato grave, e se si infliggono sanzioni economiche ad un malato grave non so cosa possa accadere al malato, se non che rischia di morire. Di fronte a una tale situazione la Chiesa dice che siamo una grande famiglia, e quando una famiglia decide di punire uno dei suoi figli penso che in nessun caso desideri la morte del bambino.
Qual è la situazione sociale?
Certamente la popolazione ha sofferto tanto e tuttora continua a soffrire. La Chiesa chiede ai governanti di poter dialogare e cercare il bene comune, soprattutto dei più poveri, perché ci sono già numerose persone che non hanno più da mangiare. Il dialogo a parer nostro è indispensabile, ma anche la considerazione delle categorie più disagiate della popolazione. Questo è l'appello della Chiesa in risposta alle sanzioni.
In chiusura andiamo a Parma, dove un nuovo progetto del fotografo Arturo Delle Donne è in mostra fino all'8 marzo al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani. The Homo Sapiens è stato ideato come un viaggio di scoperta, esplorazione e valorizzazione delle diversità culturali. Al microfono di Francesca Sabatinelli, Chiara Allegri, vice direttrice del museo e curatrice della mostra.
Non è solamente una mostra, è un progetto antropologico in continua evoluzione. Siamo andati a cercare, poi a fotografare, italiani di origine straniera e abbiamo scoperto che l'oggetto che si sono portati dalla terra natia è stato un abito e i relativi accessori. Siamo andati a fotografare tanti cittadini delle più disparate origini con il proprio abito della tradizione.
Che museo è questo dei Saveriani, nato nel 1901 ad opera di San Guido Mario Conforti, allora vescovo di Parma?
San Guido Maria Conforti fa nascere questo grande museo incentrandosi all'inizio sulla Cina, perché i missionari saveriani hanno iniziato le loro missioni in terra cinese alla fine dell'Ottocento. Questa grande collezione d'arte cinese dal Neolitico sino a metà del secolo scorso fa nascere il desiderio di espandere la conoscenza anche verso altre culture, quelle delle missioni saveriane. Quindi la curiosità si apre anche all'Amazzonia, all'Africa, al Giappone, e oggi abbiamo una collezione di oltre 10.000 pezzi provenienti da tante parti del mondo.
È tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Alessandro Di Bussolo in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.